Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
E alla fine eccoci, come promesso, torniamo con un ulteriore episodio di Gong, anzi in realtà torno perché registro in modalità single player, fra impegnato in un'attività di cui poi vi parleremo più avanti. Non parleremo in realtà del Nintendo Indie World, se non con veramente un accenno velocissimo, anche perché quello che è stato mostrato in una ventina di minuti all'interno della cornice Nintendo aveva abbastanza poca sostanza. Si sono visti dei titoli, alcuni anche pubblicati con Shadow Drop, cose del genere, però in generale anche nel contesto dello sviluppo indipendente c'è stato davvero davvero poco. Forse l'unico titolo degno di nota, Lorelei and the Laser Eye, quello pubblicato da Annapurna con quelle vibe molto Killer 7, che ha avuto una data di lancio, sarà il 16 di maggio. Per il resto, secondo me, bello vedere da un lato un po' la creatività dello sviluppo indipendente che viaggia sempre su binari molto estrosi e diversi tra loro, però al tempo stesso si è respirato, secondo me, evidentemente il fiato corto di Nintendo Switch anche in quel senso, con tutta una serie di titoli peraltro già lanciati, per esempio su Apple Arcade, che arriveranno sulla console Nintendo. Più interessante invece parlare di un annuncio e un gioco pubblicato ieri in Early Access. Allora, partiamo dall'annuncio, che è Kingdom Come Deliverance 2. Warhorse Studios, che è lo sviluppatore già dell'originale, lo sviluppatore della Repubblica Ceca, aveva fatto teasing nel corso della scorsa settimana, promettendo, diciamo, di far sapere quale fosse il prossimo progetto, e in realtà, da una parte senza sorprese, perché il successo di Kingdom Come Deliverance, con cui loro avevano debuttato, è lì da vedere, 6 milioni di copie vendute, e in generale è un titolo che è diventato un cult, quindi era abbastanza scontato potessero fare eventualmente un seguito, mentre secondo me non era assolutamente detto che nel 2024 sarebbe arrivato effettivamente un Kingdom Come Deliverance 2. Cosa che invece succederà, ieri c'è stato questo piccolo evento di una quindicina di minuti con cui appunto gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo nel corso dell'anno di un gioco che promette di essere all'insegna del bigger and better rispetto all'originale, quindi il doppio della mappa. Fa ridere che uno degli sviluppatori ha detto forse addirittura troppo grande, però scusami, ma se lo dici tu stesso allora falla un po' più piccola. Evidentemente questa tendenza al gigantismo è irrinunciabile, anche forse come proprio selling point a livello di marketing. Al di là di quello, un passettino indietro solo per spiegare cosa sia Kingdom Come Deliverance, e quindi cosa sia questo seguito poi diretto che continua in maniera proprio netta l'avventura di Harry. È un RPG in prima persona molto molto narrativo, incentrato sull'idea del racconto della Boemia, quindi dell'Europa centrale del 1400. Ha questo stile medievaleggiante molto tendente al realismo, e la particolarità del primo Kingdom Come Deliverance, che era stato pubblicato nel 2018 e che è esploso poi progressivamente, era quella di raccontare una storia, appunto, di Harry, che era un uomo comune, una persona che veniva dal basso, addirittura non sapeva né leggere né scrivere, e che nel corso di una campagna che dura oltre 40 ore se si corre, ne dura anche più di 100 se si fanno tutte le cose che sono contenute all'interno dell'esperienza, diciamo, guadagnava dei ranghi all'interno della società, classi del Medioevo, per arrivare a diventare qualcuno senza però essere il prescelto stile shonen, ecco. Il 2 riparte esattamente da lì, abbiamo capito tramite un trailer meraviglioso, io lo dico, uno dei trailer che più mi hanno gasato degli ultimi anni, non c'è niente di così eccezionale, soprattutto dal punto di vista grafico, il gioco è in grande continuità con l'originale. E la notizia vera è che nel 2024 continueranno a utilizzare il CryEngine, che è un motore che nel frattempo, quello di Crytek, è passato dall'essere l'eccellenza assoluta ai tempi di Crysis a oggi essere sostanzialmente uno spaventapasseri rimasto lì un po' in mezzo al nulla. Dicevo, il trailer in realtà non è che abbia questo colpo d'occhio sensazionale che utilizzi effetti speciali o chissà quali artifici a livello anche di montaggio per creare una narrazione che comunque è molto potente. Credo che a fare da struttura portante sia la colonna sonora, che è meravigliosa. Tra l'altro Francesco è andato a un evento di Playon in cui gli hanno raccontato che proprio la colonna sonora sarà assolutamente davvero al centro del discorso. Tutto molto orchestrale, sono partiti da delle suggestioni molto autentiche che sono state poi arricchite in maniera anche, diciamo, un po' hollywoodiana. L'idea è quella di nuovo di far vivere un'esperienza molto realistica. Ci saranno più armi, hanno aggiunto le balestre che sono uno degli elementi che erano mancati molto nell'originale. Ci sarà spazio anche per alcune armi da fuoco, pensate che già all'epoca c'erano degli archibugi, delle armi di quel tipo lì a carica, che funzionavano così, però esistevano, e quindi hanno deciso di incorporarle. Hanno promesso da un lato un ulteriore sviluppo a livello, diciamo, urbanistico, con città da visitare e in generale interazioni molto umane, ma anche spazio per elementi più naturali, con in particolare un ecosistema, un bioma stile foresta, che avrà degli elementi di suggestione, non si è capito se forse anche leggerissimamente sovrannaturali, non credo, forse magari un po' miti da sfatare, immagino, per quello che è l'impostazione del gioco. In ogni caso, titolo molto atteso, l'originale, ripeto, a suo modo è diventato un cult, dico a suo modo perché è nato molto dal basso, loro non trovavano un publisher, poi hanno fatto un Kickstarter che è andato benissimo, da lì in poi il gioco si è espanso, è diventato anche a un certo punto molto virale e memetico, perché è un gioco che quando è uscito era strapieno di bug che facevano anche ridere, creando delle situazioni molto paradossali. Si rivede, anche per quello che si è intravisto qui, un po' dell'anima, diciamo, da doppia, perché comunque il gioco più o meno quello è, di animazioni leggermente ingessate, eccetera, eccetera, ma c'è anche al tempo stesso quell'innegabile fascino delle produzioni che vengono a volte definite Eurojunk, che secondo me qua scorre potente, appunto, in Kingdom Come Deliverance 2, e che io lo dico, non avrò mai il tempo di farlo, io l'originale non l'ho giocato, ma nel gasarmi a bomba di fronte a questo trailer del 2, un po' di voglia di recuperare il primo mi è venuta. Se lo volete fare voi, sappiate che, ripeto, il contenuto è importante anche a livello di lunghezza e di tempo, ma che si trova spesso e volentieri a delle cifre irrisorie, e quindi potreste avere dei mesi di tempo per farlo. Non c'è la data di pubblicazione del 2, lo hanno annunciato oggi, anzi scusate, ieri, credo che sia molto verosimile, hanno detto 2024, credo che sia molto verosimile aspettarlo per l'autunno inoltrato. Nella seconda parte invece di Gong non posso non parlare. Preparatevi, perché qua, cioè, sedetevi e gustatevelo come un cocktail con l'ombrellino. Saranno 10 minuti, 8 minuti, quello che sarà, di lodi sperticate per No Rest for the Wicked, che è il nuovo gioco di Moon Studios, gli sviluppatori della serie Ori, che tornano dopo 6 anni di sviluppo di questo progetto, che vuole rappresentare la summa assoluta degli action RPG, idealmente descritto da Thomas Mahler e soci come il centro, diciamo, perfetto di un triangolo che ha ai vertici nomi veramente altisonanti come The Legend of Zelda, come Diablo e come i Souls. L'idea appunto è quello di pescare elementi da tutti questi giochi per creare un'amalgama assolutamente unica e originale. Il titolo è un action isometrico molto 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 tecnico, che prende dai Souls quell'idea delle animazioni pesanti, ma le rende secondo me ancora più fluide, ancora più immediate. L'inquadratura invece è un po' alla Diablo, da Zelda ripesca in maniera evidente ma al tempo stesso anche diversa, originale, l'interazione con il mondo e in particolare con un'ambientazione che spesso e volentieri può essere distrutta, ma soprattutto può essere esplorata arrampicandosi, agganciandosi a delle superfici in modo molto implicito. Cioè tu devi sempre stare attento a guardare questo scenario illustrato con dei chiaroscuri che volutamente, è stato citato Caravaggio tra le ispirazioni, ed in effetti il colpo d'occhio è sensazionale e molto pittorico. E la cosa bella è appunto renderti conto che c'è anche una grande verticalità nelle ambientazioni, sopra o sotto di te c'è una leva, c'è un tesoro, c'è un passaggio, devi anche capire un po' come fare ad arrivarci e poi devi avere la bravura di farlo quasi con un elemento leggermente platformico. E però il gioco, ragazzi, è completamente costruito sul colpo d'occhio, sul fascino incredibile a livello di atmosfera. Ricorda abbastanza Game of Thrones, ricorda abbastanza anche Dishonored, nel modo in cui le fattezze un po' grottesche, un po' deformi dei personaggi sono presentate a schermo. C'è questa gravitas di fondo di un mondo che viene colpito da un'epidemia mortale e da questa pestilenza strana che corrompe e deforma gli esseri e che soprattutto viene anche poi ulteriormente devastato dalla morte di un sovrano che, come dire, comunque rappresentava l'ordine e teneva un po' le fila del regno, quindi caos totale. Tu ti crei questo personaggio e vai in giro a esplorare e picchiare nemici che combattono tendenzialmente all'arma bianca, ma c'è anche qualche balestra, qualche cosa del genere, ci sono le magie, ma c'è questo sistema di combattimento ultra viscerale, anche in senso proprio letterale, nel senso che vedete proprio i nemici che si dividono a metà, il sangue, lo schifo, gli sbudellamenti fatti in modo eccellente, con le superfici che vengono macchiate appunto di liquidi e cose varie, e fa abbastanza impressione vedere da un lato questa cura estetica incredibile e dall'altro pensare che sono gli stessi sviluppatori di Ori, che è una serie di giochi molto, molto pucciosi, comunque con dei temi anche adulti, però sicuramente con un colpo d'occhio diverso. E però, ragazzi, lo dico senza mezzi termini, mi sono fottutamente innamorato del gioco. È una meraviglia. Cioè, è un titolo che, nonostante sia stato pubblicato in accesso anticipato, un accesso anticipato che durerà tanti mesi, probabilmente anche un annetto, se non oltre, quindi per ora è solo su PC ed è un gioco in sviluppo. Il contenuto dovrebbe attestarsi al momento attorno alle 15-20 ore. Poi arriveranno tante altre cose, a partire già da un multiplayer che è previsto fino a 3 giocatori. Multiplayer cooperativo, però ragazzi, nonostante sia un gioco ancora in sviluppo, ha già un livello di polishing, ha già un livello di profondità, ha già un livello di appeal. C'è questa cura nelle animazioni, questa sensazione di impatto straordinario, questa varietà anche proprio lo senti a livello di gameplay, è reattivo, è profondo, è diverso, non so ragazzi, è estasiante, è un gioco che mi ha rapito. Le prime 2 ore le ho fatte direttamente in live, alle 18, quando ieri si è sbloccato. Abbiamo deciso di streamarlo, l'abbiamo fatto anche tra l'altro di fronte ad alcuni degli sviluppatori. Matteo Bassini è italiano e ha lavorato come environment artist. Ragazzi, è una di quelle cose che a tratti si fa fatica a credere che sia vera, nel senso che il colpo d'occhio è talmente straordinario che sembra una concept art meravigliosa dipinta in 2D, ma in realtà è tutto 3D quello che vedi a schermo. E sono stati secondo me loro fenomenali anche proprio a livello, direi, umano, cioè nell'idea di comunque uscire dalla loro comfort zone. Cioè avrebbero potuto fare un Ori 3 e sicuramente nessuno gli avrebbe detto niente, anzi. Qui invece rischiano tutto, cambiano, fanno un gioco profondamente tridimensionale, fanno un gioco molto legato appunto a un sistema di combattimento che non ha nulla a che vedere con quello di Ori, che riprende anche degli elementi dai picchiaduro, perché c'è proprio l'idea di avere mossa contro mossa, non tanto a livello, non ci sono gli Hadouken da fare per intenderci, però cambia molto anche la percezione delle varie armi che hanno un moveset leggermente diverso tra loro e ti danno comunque questa sensazione di varietà. Ci sono per esempio già solo il bastone con gli incantesimi che sono da gestire con una barra ulteriore. Lo capisci che anche avendolo provato per così poco hanno lavorato tanto, hanno lavorato davvero bene proprio su più fronti, anche a livello per esempio di illuminazione, di effettistica. C'è questa pioggia, c'è elementi anche molto materici a schermo, le rocce. Ha davvero, ha qualcosa di speciale, cioè è uno di quei titoli che istintivamente ti dicono qualcosa. Mi spiace solo che davvero, cioè, sia ancora in accesso anticipato, e quindi la versione 1.0, quella che per intenderci arriverà anche sulle console, non è certo dietro l'angolo. Qua sto speculando io, ma francamente mi stupirebbe vederla prima di giugno dell'anno prossimo, e forse anche addirittura l'autunno dell'anno prossimo, non lo so, dipende anche da quanto contenuto ci metteranno. Tra l'altro lo stesso Mahler, in un'intervista che ci aveva concesso in maratona da Dario, aveva raccontato di avere delle idee molto elaborate per il futuro della serie e un'intenzione di supportare il gioco anche a lungo. Io non lo so, non sono un fan dell'accesso anticipato in generale, non mi piace come proprio metodologia di distribuzione e di acquisto dei videogiochi. È vero che si possono dare i feedback agli sviluppatori, però personalmente io ho poco tempo, devo fare già una selezione di tutto quello che posso e voglio giocare, e preferisco dare una chance a un gioco quando è completo, è rifinito, è strutturato. È anche vero che però questo tipo di approccio ha fatto benissimo in alcuni casi, su tutti ovviamente Baldur's Gate 3, ma anche lo stesso Hades. Eppure, quindi ripeto, nonostante non sia un fan, sono felice di averlo acquistato, lo divorerò nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, vi farò sapere ulteriormente. Sa di fatto che già solo questo inizio mi ha fatto incredibilmente godere e mi fa intravedere così in futuro le potenzialità di un gioco che io credo che uno faccia parlare, possa far parlare moltissimo di sé, e due possa ulteriormente consacrare il talento, la visione, la bravura di un team che già in passato ha dimostrato di avere davvero qualcosa in sé. Con questa chiudiamo la puntata di Gong di oggi, chiudiamo anche una settimana che, mi scuso, è stata davvero un po' scarica, però il mercato lo sapete quello che è, però oggi dai, abbiamo parlato di due cose interessanti. Grazie per averci seguiti, ci sentiamo settimana prossima, sperando appunto di entrare in contatto un pochino più spesso. Buona giornata e alla prossima.